La storia in podcast di Focus.
Eccoci di nuovo con Mario Del Pero per continuare a parlare di Abraham Lincoln.
Allora, Mario, proviamo a tornare sulle cause della guerra civile, le tendenze, i trend strutturali e politici che portano gli Stati Uniti infine a spaccarsi in due parti che si faranno la guerra fra di loro e sarà una guerra terribile. Hai detto tu, insomma, hai ricordato un po' come l'istituto della schiavitù si intrecciasse a questioni di natura morale, ideale, a questioni di natura commerciale, a questioni di natura economica, si esprimesse in istanze, in domande di politica federale, per esempio, molto diverse rispetto agli stati liberi. E il caso delle tariffe è il più clamoroso. I grandi stati agricoli avevano questa vocazione all'export di questo petrolio di allora che era il cotone, e quindi gli stati del sud avevano interesse a avere tariffe molto basse in modo da essere più competitivi sui mercati internazionali, mentre invece gli stati del nord, che avevano un chiaro orientamento più finanziario e soprattutto industriale, avevano invece l'interesse a avere tariffe molto alte in modo da generare una maggiore capacità manufatturiera interna senza dover scontare la competizione di importazioni a basso costo. Questo esempio delle tariffe è importante perché ci fa vedere come dalla Costituzione in poi, che già è, come ricordavi all'inizio, un primo compromesso sulla questione della schiavitù, e le classi dirigenti statali e soprattutto federali degli Stati Uniti continuano ad affrontare la questione della schiavitù in termini di compromessi la cui necessità si pone con sempre maggiore frequenza. Uno, diciamo, degli ambiti in cui questa necessità di un compromesso si pone è quello delle tariffe, e è una necessità che in qualche modo non può essere soddisfatta perché le tariffe o sono basse o sono alte, però certamente si può cercare un punto di equilibrio che probabilmente era di soddisfazione di nessuno. Ma ci sono anche altri sviluppi molto significativi che portano la questione della schiavitù a diventare più controversa e rendono più difficile trovare i compromessi. Noi nell'episodio su Jackson abbiamo già parlato di quanto fosse politicamente esplosiva la combinazione fra schiavitù da una parte e espansione territoriale verso ovest degli Stati Uniti dall'altra. Un'espansione che fra gli anni 20 e la fine degli anni 40 è nel suo periodo di massimo sviluppo. Alla fine degli anni 40, dopo la guerra che il presidente James Polk combatte contro il Messico, gli Stati Uniti assumono grosso modo la loro fisionomia continentale di adesso, vanno da una costa all'altra. Questo vuol dire che ci sono tantissimi territori che vanno organizzati in stati, e la questione si pone se questi stati abbiano più o meno diritto a introdurre o mantenere il lavoro schiavistico al loro interno. Ci saranno una serie di compromessi dal 1820 in poi, che vorrei che tu ricordassi brevemente, e ci ricordassi anche perché ognuno di questi compromessi alla fine fallisce.
Allora, l'espansione, come dici tu, qualsiasi analisi dell'espansione a ovest, della costruzione di un impero continentale, non può essere scinta dal tema della schiavitù. La Costituzione stessa, quindi in sostanza la nascita degli Stati Uniti e poi il loro consolidamento, poggia su un compromesso rispetto alla schiavitù, e l'abbiamo visto parlando della Costituzione. Quel compromesso, essendo gli Stati Uniti una nazione in divenire e in espansione, deve costantemente essere ripensato, adattato e ridefinito. Ogni volta che ci si espande vanno trovati nuovi strumenti, nuovi metodi, nuove forme per gestire questo precario equilibrio tra stati liberi e stati schiavisti, sapendo al contempo che la questione della schiavitù è sempre più centrale nel confronto e nello scontro politico. Quindi da un lato bisogna rendere l'espansione conciliabile con la schiavitù e preservare l'equilibrio, dall'altro questo equilibrio è sempre più contestato e messo in discussione. Il tutto poi avviene, qui parlo un po' da studioso se vuoi di relazioni internazionali, il tutto avviene con un'espansione che ha a sua volta una dimensione internazionale, perché andare verso ovest vuol dire cercare di trasformare l'internazionale in interno, in domestico, perché verso in quell'ovest dove ci si spinge ci sono nazioni sovrane, le nazioni indiane, ovvero è una presenza di potenze altre che sono prima la Gran Bretagna, poi la Francia e poi la Spagna, e quindi c'è una logica di relazioni internazionali funzionale a trasformare quello spazio internazionale in uno spazio pienamente statunitense. Allora, i compromessi, in grande sintesi, che fino alla guerra civile ce ne sono vari, e menziono forse quelli più importanti. Primo, la Costituzione, lo abbiamo visto. Il secondo avviene nel 1820, nel cosiddetto compromesso del Missouri. Gli Stati Uniti si stanno spostando a ovest, dalle 13 colonie originali si è passati, a questo punto siamo già a 20, perché sono entrati Vermont, Kentucky, Tennessee, Ohio, Illinois, Indiana. Si pone la necessità di trasformare un territorio in Stato, perché questo territorio ha acquisito quei criteri minimi che permettono la domanda di ammissione all'Unione. Come abbiamo visto in un'altra puntata, si espande a ovest con l'idea però che i territori acquisiti non sarebbero state colonie governate dal centro federale, ma maturato delle condizioni minime, demografiche minime in primo luogo, avrebbe potuto presentare domanda di ammissione all'Unione come Stato. In questo territorio, il territorio del Missouri, il Missouri chiede l'ammissione come Stato all'Unione, ma è uno Stato schiavista, e l'equilibrio viene trovato ammettendo al contempo il Maine, su nell'alto nord-est, al confine col Canada, ammettendo un nuovo Stato nel New England, il Maine, come Stato libero. Quindi l'equilibrio viene preservato, Missouri stato schiavista, Maine stato libero, e la schiavitù viene vietata a nord di una certa linea, che come tutti i confini, come spesso in caso di confini artificiali e storicamente determinati, corrisponde a un parallelo, e il parallelo è il 36esimo e 30. A nord di quella linea, il compromesso del Missouri stabilisce che la schiavitù sarebbe stata vietata. È un compromesso che tiene faticosamente nei decenni successivi. Vi è tutta la vicenda dell'ingresso del Texas nell'Unione, su cui non possiamo soffermarci. Il Texas dichiara la propria indipendenza dal Messico nel 1836, ma ci vorranno quasi 10 anni prima che venga ammesso all'Unione, lo sarà come stato schiavista. Segue un altro compromesso fondamentale, che è quello del 1850. Tra il 1845 e il 1848 gli Stati Uniti fanno guerra al Messico. È una guerra finalizzata dal desiderio di espansione e di conquista. Addirittura vi è chi vuole che venga conquistato e annesso tutto il Messico. C'è questo All Mexico Movement che vorrebbe portare il territorio statunitense in profondità dentro il Messico stesso. Prevale un'altra linea, non ultimo perché il Messico cattolico e latino e ispanico viene considerato non assimilabile nella sfera del repubblicanesimo americano, in cui l'anglosassonismo, diciamo così, è ancora dominante e centrale.
Anglosassone e protestante.
E protestante, nazionalismo cristiano, protestante, dicevo, messicani, cattolici, latini, ispanici, non sono considerabili non includibili, non assimilabili dentro questa sfera repubblicana. E segue quella guerra un altro grande compromesso, il compromesso del 1850. Quella guerra dimezza il territorio messicano e aumenta di un terzo quello statunitense, perché poi porta dentro gli Stati Uniti, oltre al Texas, che era entrato all'inizio della guerra, tutto il sud-ovest, la California, l'attuale Arizona, New Mexico, Nevada. E la guerra col Messico porta a questo ampio allargamento del territorio statunitense. Come si gestiscono questi nuovi territori? Dicevo, il Texas è entrato come stato schiavista prima della guerra o a inizio guerra. Il nuovo compromesso è che la California vi entra come stato libero, mentre i vasti territori dello Utah e del New Mexico, chiamati allora, che includono molti stati, sono territori dove la schiavitù o la non schiavitù sarebbe stata decisa attraverso la sovranità popolare. La schiavitù continua ad essere permessa nella capitale, a Washington, e secondo i termini di questo compromesso, ma forse l'aspetto più importante di questo compromesso è che viene introdotto un nuovo draconiano Fugitive Act, una nuova draconiana misura sul come gestire la fuga degli schiavi e l'obbligo di restituire gli schiavi fuggiaschi che si fossero riusciti a raggiungere gli stati liberi. E questo Fugitive Act suscita le proteste, la rabbia, l'irritazione degli abolizionisti. Pochi anni dopo, e qui mi fermo, è l'ultimo importante compromesso, è il Kansas-Nebraska, che deve organizzare i vasti territori del Kansas e del Nebraska, che includono stati per sommi tratti oggi il Kansas, il Colorado, i due Dakota, il Montana, il Nebraska, pezzi di Wyoming, spero di aver incluso tutti gli stati che stanno dentro l'ampio territorio del Kansas e del Nebraska, e anche in questo caso si afferma il principio della sovranità popolare, però stiamo attenti, questi stati, questi territori si collocano sopra la linea del parallelo, del 36esimo parallelo e 30, su cui era fondato il compromesso del 1820, il compromesso del Missouri. Quindi col Kansas-Nebraska Act del 1854, in teoria, la schiavitù potrebbe essere legale, accettata ed autorizzata in territori, in stati che stanno sopra la linea del compromesso del Missouri, e questa è una sconfitta per il fronte abolizionista ed è un ultimo compromesso che invece di risolvere i problemi li acuisce anche le divisioni dentro forze partitiche, dentro forze politiche, in cui le linee di divisioni regionali, sectional, diventano predominanti spesso rispetto alle affiliazioni politiche.
E lì proprio volevo arrivare, Mario, perché sostanzialmente, forse nell'immaginario collettivo, il periodo precedente alla guerra civile americana è un periodo in cui il fronte schiavista si sente messo alle strette. La percezione comune è che l'istanza abolizionista, che comunque partiva sempre da una posizione morale nettamente superiore, radicalmente superiore, e che andava rafforzandosi man mano anche che il Nord cresceva sia in termini geografici sia soprattutto in termini economici, mettesse sempre più pressione su questi stati che mantenevano questo istituto barbarico. Ma la realtà storica invece è piuttosto il contrario. Sono gli stati liberi e soprattutto gli abolizionisti, movimenti abolizionisti, che si sentono nel corso degli anni 50, dopo il compromesso del 1850, quello poi del Nebraska e del Kansas, che di fatto abolisce o supera, svuota il compromesso del Missouri, a sentirsi sulla difensiva. Sono loro che stanno perdendo. E questo, come dicevi tu, genera divisioni che non corrono più semplicemente lungo l'ideologia politica. Il sistema partitico che noi avevamo visto nascere nell'episodio su Jackson, il secondo sistema partitico americano, quello che vedeva da una parte i democratici fondati da Jackson e Van Buren, e dall'altra il partito Whig, cioè un partito, diciamo, liberale, pro-industriale, forte soprattutto nel nord e poi sempre di più anche nel Midwest, entrano in crisi. I democratici in realtà hanno dominato le corse alla Casa Bianca dal 1828 in poi, hanno avuto prima Jackson per due mandati, poi Van Buren, poi hanno avuto altri tre presidenti, James Polk, quello già citato, che portò gli Stati Uniti in guerra contro il Messico, e poi altri due, gli ultimi due prima della guerra civile, prima delle elezioni di Lincoln, che sono Franklin Pierce e James Buchanan. E con la parziale eccezione di Polk, che poi fu per certi aspetti un presidente dopo tutto efficace, effective si direbbe in inglese, questi presidenti democratici soffrono tutti non solo di scarso carisma, ma anche di una limitata capacità di unire il partito, di generare una nuova visione, di superare le forti divisioni. Alcuni, come Pierce e Buchanan, sono considerati da alcuni storici proprio dei presidenti incompetenti. Il partito Whig, dal canto suo, che pure vince due elezioni in questi 30 anni, però ha la sfortuna di vedere in entrambi i casi i suoi candidati eletti presidenti morire, uno subito dopo appena un mese e l'altro dopo poco più di un anno, non è messo meglio dei democratici, anzi è messo decisamente peggio, al punto che andrà incontro a scissioni interne, e proprio dalla scissione degli Whig verrà fuori un nuovo partito, il Partito Repubblicano, lo stesso Partito Repubblicano che conosciamo noi, perché è lo stesso partito che esiste tutt'oggi, che con Lincoln per la prima volta conquisterà la Casa Bianca nelle elezioni del 1860. E attenzione, non è un ingresso episodico, è un ingresso che poi si trasformerà in un percorso quasi trionfale nella politica interna americana, perché dal 1860 in poi, cioè dall'anno in cui Lincoln viene eletto come primo presidente repubblicano, fino al 1932, quindi all'elezione di Franklin D. Roosevelt, di fatto i repubblicani monopolizzano la Casa Bianca soltanto con due o tre eccezioni, due eccezioni e mezzo. Quindi c'è un grande rivolgimento politico, c'è un grande riallineamento politico che si basa su divisioni che corrono non più tanto sull'ideologia, tranne che naturalmente sulla questione della schiavitù, ma su questioni, per esempio, che sono territoriali. Insomma, che ci puoi dire di questo grande riallineamento politico, di questa nascita del cosiddetto terzo sistema partitico? Perché soprattutto moltissimi democratici al sud, ma non solo, anche democratici al nord, videro la secessione di alcuni stati del sud quasi come una reazione obbligata all'elezione di Lincoln. Ricordiamo che Lincoln prese pochissimi voti al sud, credo che in 10 stati addirittura, adesso non so se è un dato reale, ma mi ricordo di aver letto che non ne prese proprio nessuno. Quindi qual è il clima politico che porta all'elezione di Lincoln e poi subito dopo alla secessione dei primi stati a partire dalla Carolina del Sud? Prima quindi un discorso sul contesto politico, Mario, e poi parleremo più nello specifico di Lincoln uomo.
Hai detto molto tu. Allora, tu parlavi della debolezza in modi diversi dei due partiti del secondo sistema bipartitico, è una debolezza che produce frammentazione, tentativi di formare partiti altri, partiti terzi, partito Free Soil, partito No Nothing, partiti nativisti, partiti locali, è un momento di frammentazione, puoi anche dire effervescenza, torniamo a legarla a dinamiche di partecipazione politica, di democratizzazione che sono molto presenti in questa fase della storia statunitense, che conseguono, se vogliamo, all'alta conflittualità della politica e la schiavitù, abbiamo detto più volte, vi contribuisce moltissimo a questa alta conflittualità, ma consegue anche alla crescita della partecipazione. Allora, sintetizzando all'osso, i partiti che abbiamo visto post-jacksoniani sono partiti che non reggono all'urto di una frattura in cui l'elemento geografico regionale e la schiavitù diventa variabile fondamentale nell'orientare le scelte politiche. Lo vediamo con i democratici, lo vediamo ancora di più col Partito Repubblicano. Per dirla breve, per farla breve, la divisione sectional regionale spacca, frammenta e in ultimo polverizza i partiti. Sorge un nuovo partito repubblicano e sorge un nuovo partito repubblicano per il quale l'elemento fondamentale è l'elemento appunto del free soil, cioè che i territori che vengono incamerati, acquisiti grazie a questi processi di espansione devono essere territori liberi. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che la tensione sulla schiavitù rimette al centro del dibattito e della discussione un problema d'origine del federalismo statunitense, la dialettica tra centro e periferia, la dialettica tra poteri statali e potere federale. E per i repubblicani, qui rivediamo echi, se vogliamo, di un vecchio federalismo, per i repubblicani fondamentale è riaffermare il primato del potere federale contro quello degli stati, per preservare, rafforzare e consolidare l'unità del paese. Su questo Lincoln, adesso arriviamo, intervenne a più riprese con dei discorsi altissimi nei suoi famosi dibattiti con Douglas durante la campagna in Illinois per il seggio al Senato del 1858. Lincoln parlò di del rischio di avere una casa divisa, house divided, non del rischio, che una casa divisa non poteva reggere, non poteva sopravvivere. Non poteva sopravvivere, non poteva dare un esempio al resto del mondo, quale gli Stati Uniti avrebbero dovuto dare, sarebbe stata anche debole nei confronti di potenze terze. Per tornare ai 10 anni di indipendenza del Texas, a cavallo tra anni 30 e anni 40, una delle grandi preoccupazioni all'epoca è che questo Texas potesse diventare alleato della Gran Bretagna e sostanzialmente satellite della Gran Bretagna medesima, e ciò avrebbe posto tutta una serie di problemi rispetto ai disegni statunitensi di espansione e ai disegni e alle ambizioni americane e statunitensi di diventare una grande, col tempo, una grande potenza. Quindi c'è il timore che si laceri, si indebolisca la tenuta dell'unità del paese, va riaffermato il primato del potere federale, si crede, il nuovo Lincoln su questo è spesso molto esplicito, che la schiavitù sia prima di tutto un furto del lavoro. Il lavoro deve essere retribuito. La schiavitù è un furto ai danni di chi non vede il proprio lavoro retribuito e non può, grazie alla fatica del proprio lavoro, emanciparsi economicamente e socialmente. Non si crede realistico da parte di tutta la leadership repubblicana, gli abolizionisti ovviamente hanno posizioni diverse, ma non si crede realistico, di certo non lo crede Lincoln, che la schiavitù possa essere abolita con un colpo di penna. Si devono porre le condizioni per la sua fine graduale. È una linea graduale, di gradualismo, quella di Lincoln e di tanti altri repubblicani. E come si pongono le condizioni per la sua fine? Impedendo che la schiavitù venga trasferita nelle terre incamerate grazie a questo processo di espansione, magari rilanciando piani di colonizzazione diretti soprattutto verso l'Africa, che possano permettere alla popolazione afroamericana di abbandonare gli Stati Uniti. Su questo colonialismo come soluzione alla schiavitù è tema con cui Lincoln si confronta ed è sostanzialmente favorevole. E porre, dicevo, le condizioni anche economiche che trasformino l'economia del paese, che rendano meno centrale l'economia di piantagione, che anche da questo punto di vista facciano venir meno le condizioni favorevoli a un modello di economia schiavista. Come mai il Sud non accetta tutto ciò? Ovvero, non solo non lo accetta, non si limita a fare un'opposizione politica, ma a un certo punto ritiene ineluttabile e necessaria la secessione. Beh, da un lato appunto si afferma un diritto, il diritto di secessione, che ha una lunga tradizione nel confronto politico, nel dibattito costituzionale statunitense, no? In un sistema federale molti argomentano, anche con sofisticatezza teorica, penso a Calhoun, molti argomentano che il diritto di secessione sta dentro la struttura di un'organizzazione federale, quindi riaffermano un principio che era già tornato, no? Anche nelle crisi che abbiamo visto con Jackson, no? La crisi, la nullification crisis, ma soprattutto il Sud teme, comprensibilmente, se vogliamo metterci nei panni dei leader sudisti, che la vittoria elettorale di Lincoln e un'amministrazione repubblicana non avrebbe immediatamente abolito la schiavitù, ma avrebbe posto le condizioni per farlo, e questa era un'ambizione esplicita di Lincoln e dei repubblicani, e avrebbe confinato il Sud schiavista in un ruolo minoritario, discriminato, adottando politiche economiche, torniamo al tema delle tariffe, invise al Sud e punitive, penalizzanti per questo Sud. L'ultimo aspetto però che va sottolineato è che nessuno in quei mesi immaginava o visualizzava quel che stava per cadere sull'America. La guerra civile è la natura di questa guerra civile. Quindi la secessione delle intenzioni dei leader sudisti doveva essere un atto temporaneo che avrebbe dato leva politica alle leadership sudiste per rinegoziare con questa amministrazione repubblicana, con l'opzione di preservare questa nuova indipendenza, la confederazione, o rinegoziare i termini del rapporto tra sud confederale e tra Stati Uniti. Dicevo, nessuno probabilmente prevedeva quel che ne sarebbe seguito e la durata di quel che sarebbe seguito.
In realtà, quindi, il Sud vide l'elezione di Lincoln, cioè la vittoria dell'istanza di questo nuovo partito che era stato fondato soltanto alla metà degli anni 50, il Partito Repubblicano, non tanto come una minaccia per le posizioni radicali di Lincoln, che, come hai ricordato tu, non erano radicali. Lincoln non era un abolizionista radicale, anzi. Ma il punto era che gli stati del Sud, e soprattutto le classi dirigenti del Sud, vedevano inevitabilmente minacciata la struttura di potere economico, sociale e politico alla quale loro presiedevano, minacciata in primo luogo dal governo federale, e quindi in un certo senso la secessione e la creazione poi successivamente della Confederazione, che fu un concatenarsi di eventi molto molto rapido, era essenzialmente un modo per ridiscutere da una posizione di maggiore forza i rapporti intra-unione o anche extra-unione, sulla base proprio di una separazione netta e la creazione di uno Stato indipendente. Lincoln viene eletto a novembre del 1860, già nei primi mesi del 1861, prima ancora che Lincoln si insedi, arrivano le prime secessioni, la Carolina del Sud, la stessa Carolina del Sud che era stata protagonista in negativo della cosiddetta nullification crisis che hai menzionato prima, di cui abbiamo parlato nell'episodio su Jackson, che sostanzialmente fu un episodio in cui la Carolina del Sud si attribuì poteri, diciamo, di prevaricare sulla volontà federale, e Jackson risolse la crisi con, diciamo, la minaccia dell'uso della forza. Quindi quella stessa Carolina del Sud poi diede il là all'effetto domino che portò altri stati a secedere, a separarsi e poi a unirsi anche in una confederazione. La guerra durerà dal 1861 all'aprile-maggio 1865, quindi occuperà interamente la presidenza di Lincoln, di cui naturalmente parleremo, però prima dobbiamo spendere due parole, Mario, non, purtroppo veramente non possiamo andare molto in profondità sull'uomo Lincoln, perché nella nostra serie di podcast abbiamo già trovato presidenti che spiccano più per la distanza che per la loro somiglianza con le élite politiche dell'epoca. Il primo presidente, Washington, era chiaramente una figura non del tutto allineata socialmente, politicamente, in termini di capacità intellettuale e di istruzione alla generazione dei padri fondatori, nonostante avesse un prestigio indiscusso. E nell'ultimo episodio prima di questo, quello su Jackson, abbiamo visto come Jackson fosse, come Washington, un uomo di frontiera, un uomo completamente diverso che introduce un modo di fare politica populista ma anche molto più democratizzante, molto più legato a un rapporto diretto fra il leader e la popolazione. Lincoln anche è un outsider, decisamente un outsider, soprattutto se si guarda alle condizioni in cui nasce. Lincoln nasce il 2 febbraio 1809 in una classica log cabin, cioè una capanna di legno in Kentucky. È un autodidatta che viene da una famiglia povera, eppure è una persona che si fa da sé, ancor più forse o come Jackson, si distingue in varie attività, dal commercio fluviale alla pratica legale. Lincoln è, come moltissimi in realtà suoi predecessori, un avvocato, predecessori alla Casa Bianca, un avvocato, però a questo alterna, e poi ci si dedica sempre di più, una sempre più di successo esperienza politica, sia nello stato dell'Illinois, che diciamo è il suo stato d'adozione, sia poi naturalmente anche a livello federale. Ah, Mario, com'è possibile per un uomo di risorse tanto limitate fare non solo una carriera politica, ma addirittura arrivare a catturare la nomination repubblicana? Che caratteristiche aveva personali Lincoln che lo distinsero da altri potenziali candidati?
Mi verrebbe voglia di risponderti con una battuta di mia nonna che diceva sempre: altezza, mezza bellezza. la forza straordinaria di Lincoln. Pare fosse un uomo dotato di una straordinaria forza fisica, nello spaccare la legna, né porre i binari della ferrovia. Tanti di questi lavori che fece in gioventù contribuì in una certa misura alla sua immagine, a consolidare la sua immagine. Ovviamente non fu l'aspetto centrale. Gli aspetti centrali in una piccola misura li hai già anticipati tu. È un uomo della frontiera. Tanti di quelli che abbiamo affrontato finora, dei presidenti che abbiamo discusso finora, in un modo o nell'altro, erano uomini di frontiera. Abbiamo già visto molto con Jackson, in parte con Washington. Paradossalmente l'abbiamo visto anche con Kennedy, che si deve inventare la nuova frontiera, no? Come slogan per sintetizzare l'ambizione della sua amministrazione e quel che la sua giovane generazione voleva rappresentare, un'altra frontiera ancora. È una frontiera che nella storia degli Stati Uniti, come abbiamo detto più volte oggi, continua a spostarsi. In un grande manuale di storia americana in uso in tante università ancora oggi, di un grande storico politico, Alan Brinkley, che è morto purtroppo qualche anno fa, il titolo di questo manuale è The Unfinished Nation, la nazione incompleta. Ecco, gli Stati Uniti sono un esperimento, tutte le nazioni in una certa misura sono incomplete, ma questa incompletezza è costitutiva della storia degli Stati Uniti e dell'ambizione della neonata Repubblica statunitense, quindi una frontiera che continuamente si sposta. In teoria la frontiera rigenera l'America, c'è tutta una grande discussione di storici a fine Ottocento su questo, su quel che la fine della frontiera possa implicare. Lincoln è un uomo della frontiera e quindi di uno spazio democratico liberato, se vogliamo, da determinati vincoli, costrizioni, gerarchie pregresse che esistono in altri spazi politici, più aperto anche all'ascesa di una figura così rituale. Papà di Lincoln era analfabeta, appunto, come dicevi tu, è cresciuto in condizioni di estrema povertà, vivendo in capanne di legno in Kentucky, in Indiana, infine in Illinois, però beneficia di una frontiera che si sposta e che, spostando, ridefinisce lo spazio della democrazia e permette che ci sia una democrazia di un certo tipo, laddove strutture consolidate di potere, di organizzazione partitica ancora non esistono. Questo spiega tanto, credo, della carriera di Lincoln, accanto ai quali questi elementi, diciamo, più di contesto, più di sistema, credo vada aggiunta la straordinaria abilità sua. Autodidatta, diventa, studia legge, diventa avvocato, molto amato per la sua anche capacità di mediazione, che poi userà anche dentro il neonato partito repubblicano. Questa figura torreggiante, no? Era alto quasi 2 metri, poco meno di 2 metri, questa straordinaria forza fisica a cui accennavo prima, tutto ciò concorse alla costruzione di questa figura, per certi aspetti unica, che emerge politicamente, finisco qui, beneficia anche di quella frammentazione, di conseguenza di quella fluidità politico-elettorale del decennio. E la sua campagna per il Senato del 58 è un momento di grande affermazione nazionale, in cui l'arte retorica straordinaria di Lincoln per la prima volta riverbera fuori dai confini ristretti, diciamo, della sua contea o al massimo dello stato dell'Illinois.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.